stessa un danno erariale. Quindi a fronte di questo atteggiamento anche mentale, il discorso di parametrare la retribuzione al raggiungimento degli obiettivi mi fa veramente venire la pelle d'oca, quindi la ringrazio particolarmente di questa puntualizzazione. Ed ora sono particolarmente felice di dare la parola alla dottoressa Laura Canovai, che è la presidente di AMM Toscana, e che quindi ci verrà a raccontare, ne abbiamo parlato anche prima, ma ci verrà a raccontare di quelle che sono le posizioni dell'AMM, che l'AMM ha già manifestato tantissime volte, a cominciare dall'audizione in Commissione Giustizia del Senato con riferimento appunto a tutti i progetti di legge, non c'era ancora un DDL, a tutti i progetti di legge comunque che erano stati presentati. Quindi devo dire che sostanzialmente la posizione di AMM combacia con la posizione di Unino. Ecco, grazie.
Buongiorno, io vi ringrazio di avermi invitato. In realtà farò un intervento molto breve, perché apprezzo la grande preparazione e anche la cognizione di causa sia dei colleghi Togati che di voi magistrati che avete organizzato questo convegno. Mi limiterò, perché ritengo che sia utile fare un breve intervento su questo, a ricordare qual è la posizione della GEC, cioè della Giunta Esecutiva Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, che, come ricordava la dottoressa, si è già espressa in merito. Naturalmente io, come Presidente della Giunta Esecutiva Distrettuale Toscana, non abbiamo elaborato un documento diverso, integrativo di quello già elaborato a livello centrale, per cui mi limito a ripercorrere i punti di arrivo, diciamo, dell'ANM a livello centrale, che ovviamente sono recepiti e dettati per tutto il territorio nazionale. Volevo poi fare una brevissima notazione a margine di quello che adesso ricordava il collega Spina. Prima di tutto, fermo restando che ovviamente queste, prendo l'abbrivio da quello che diceva la dottoressa, ovviamente è esperienza comune, io sono un pubblico ministero, è esperienza comune che negli uffici i magistrati onorari sono ossigeno, quindi non una risorsa, ma una risorsa importantissima. Nel tribunale, diciamo, io sono appunto in procura, ma nel tribunale di Prato i VPO e i GOT, i VPO credo che gestiscano una percentuale altissima di udienze monocratiche, perché il nostro contenzioso è talmente elevato, la definizione dei procedimenti è importantissima, per cui presiedono e svolgono quasi integralmente i giudizi monocratici, in parte davanti ai GOT, quindi ai loro colleghi onorari, in parte davanti ai giudici togati. Prato è una realtà oberatissima, quindi io penso che si tocchino cime che forse in altri uffici giudiziari non si toccano, però io sono da 10 anni a Prato e posso dire che senza VPO e senza GOT non andremo avanti, veramente. C'è un'osmosi continua di anche consigli, gestione dell'udienza, non sulla individuazione delle pene, ma noi senza di loro non andremo avanti, perché veramente è l'esperienza che io ho personalmente e quotidianamente. Detto questo, quindi, diciamo, per fare il pari con chi vi considera o vi squalifica come danno erariale e quindi chiarito che siete sicuramente una risorsa, volevo ricordare che l'ANM è favorevole all'inquadramento quadriennale, alla rinnovabilità del quadriennio, previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi. Obiettivi, appunto, il raggiungimento di questi obiettivi deve essere valutato da parte del capo dell'ufficio. Ora, prescindendo da personalismi e da frizioni di tipo caratteriale che purtroppo appartengono all'esperienza quotidiana, e questo anche per i magistrati togati, perché purtroppo per fortuna, o comunque diciamo è un dato di comune esperienza, quello per il quale molto spesso nella valutazione anche nostra, quella che facciamo ogni 4 anni, c'è un margine di soggettivismo, perché ovviamente c'è un margine di discrezionalità anche legata agli aspetti caratteriali. Ritengo però, non vorrei, come dire, andare fuori tema, però ritengo, condividendo integralmente quello che hanno detto sia la dottoressa Ferrari, sì, che il dottor Spina, che questo sia un nodo problematico, quello della valutazione, perché è vero che il raggiungimento degli obiettivi può nuocere, come dire, alla obiettività della valutazione, sia in ragione appunto della diversa, del diverso fissaggio nei vari uffici, del limite di produttività oltre il quale o sotto il quale il raggiungimento è ritenuto superato o meno. Però è anche vero, io questo lo dico chiedendovi scusa per la mia approssimazione, però è un ragionamento. La modalità di accesso della magistratura onoraria alle funzioni giurisdizionali è tale per cui, a mio avviso, una valutazione anche periodica, in ordine, non tanto ad un raggiungimento numerico di obiettivi di tipo statistico, ma una qualche forma di valutazione dell'idoneità iniziale, della permanenza di questa idoneità, forse non sarebbe da escludere, perché non ci nascondiamo, e ripeto, prescindo dai personalismi che appartengono, come dire, alla patologia dei rapporti, ma una valutazione appunto in ordine, perché non ci nascondiamo che a volte si sente dire, e questo credo che nuoccia un po' a tutta la categoria dei magistrati onorari, che il diritto, come dire, non è così, non voglio dire applicato, però ci sono sempre delle forme di disillusione o di mancanza di aspettative rispetto ad una decisione di un magistrato onorario rispetto a quello togato. Il che non è assolutamente, perché invece l'esperienza che io ho personalmente, io ho 21 anni che sono magistratura, leggo delle sentenze veramente fatte bene, molto spesso di un'accuratezza che a volte non si ritrova nel collega togato. Io questo mi sento di dirlo perché sono pubblico ministero e quindi ho appellato, ve lo dico senza secondi fini, ho appellato più sentenze dei colleghi togati e non ho mai appellato una sentenza di un GOT. Bene, quindi ecco, però mi importava, oltre a ribadirvi poi, ecco, sull'ultima cosa, NM è anche favorevole a una forma di retribuzione mista, quindi una parte fissa e una parte legata al premio di produzione, chiamiamola, non diciamo cottimo perché il cottimo non è un sistema retributivo adeguato, però ecco, io ritengo poi, insomma, per quello che può valere, ovviamente io non ho titolo se non quello di essere qua e del fatto che mi è stata data la parola, che forse una valutazione di idoneità iniziale e di permanenza andrebbe introdotta in questo sistema normativo che si sta delineando. Io mi fermo qua perché vorrei lasciare la parola ai miei correlatori.
Allora, io darei la parola adesso al dottor Sergio Rossetti, che come sappiamo è magistrato al Tribunale di Milano, di cui abbiamo apprezzato, come dicevo prima, l'intervento in relazione alla bozza di legge di stabilità, che conosce bene i magistrati onorari perché in quanto giudice dell'esecuzione ne ha conosciute veramente tanti, ha organizzato anche dei corsi frequentatissimi, specialmente quest'anno forse, a San Servolo, ma non sapevano veramente più dove mettere fra i magistrati togati e i magistrati onorari, credo che siano andati in un sacco di alberghi. A Venezia, quindi, diciamo, la sua voce è quella veramente di un magistrato attento e preparato, giovane, che ci possa dire effettivamente come la pensa su questa questione.
Non so se riesco a darti tutti i soldi che ti ho promesso.
Va bene.
Ringrazio la collega Rossana perché fa il giudice dell'esecuzione come io faccio il giudice dell'esecuzione. Il tema della magistratura onoraria è evidentemente un tema complesso e articolato a cui mi sono accostato, come dire, per questione di cuore, perché sostanzialmente vedo che il mio lavoro in tanti giudici onorari lo fanno e lo fanno con passione. E quindi ho cercato di comprendere e capire anche certi atteggiamenti culturali che purtroppo ritrovo tra i colleghi togati, i quali spesso e volentieri guardano con fastidio, se non con aria di superiorità, il magistrato onorario. E ritengo che questo tipo di atteggiamento sia tendenzialmente ingiustificato e irrazionale. E quindi a guardare come si fa il giudice delle esecuzioni, entri tanto in contatto con i giudici onorari perché il settore esecuzioni è tendenzialmente demandato ai giudici onorari, pur essendo uno dei settori fondamentali di tutto l'ordinamento giuridico. Si ritiene comunemente ormai che una buona parte del prodotto interno lordo dipenda dall'efficienza del sistema esecutivo e quindi, come dire, una buona parte del prodotto interno lordo dipende dalla efficienza e dalla capacità di analisi, di elaborazione anche dei giudici onorari. Potevamo andare avanti così? No. Una riforma organica della magistratura onoraria era assolutamente necessaria e indispensabile. Rossano diceva che erano 20 anni che si va avanti di proroga in proroga, e quindi è evidente che dopo 20 anni i connotati dell'onorarietà si vanno disperdendo, e disperdendosi risultano, come dire, razionalmente comprensibili le pretese che questa, come altre associazioni sindacali della magistratura onoraria, avanzano in punto di stabilità in qualche modo del rapporto, o comunque sia in punto di stipendio, indennità, pensione, previdenza, quasi che gli articoli 36 e 38 della Costituzione trovassero applicazione anche ai magistrati onorari. E quindi è razionale, come dire, mi pare razionale questa vostra attenzione. Dopodiché, siccome lo faccio per mestiere, tendo a leggere le leggi e quindi mi sono confrontato con questo disegno di legge, con gli strumenti miei propri, che non sono evidentemente quelli degli uffici studi del CSM, e un paio di idee me le sono fatte su questo disegno di legge, che vi dico subito, a me non mi dispiace. Guardiamolo un attimo da vicino, per quanto sia difficile in considerazione delle genericità di alcuni elementi, come Rosario già precedentemente indicava. Guardiamolo da vicino. Qual è il fulcro di questo disegno di legge? È la trasformazione dei giudici onorari in giudici onorari di pace. In un futuro vi chiamerete GOP, probabilmente. E una amplissima estensione dei poteri e delle competenze giurisdizionali dell'ufficio del giudice di pace. Straordinaria per ampiezza. Tutte le cause condominiali, con riferimento al settore civile intendo fare attenzione perché di questo mi occupo, le cause con valori immobiliari inferiori ai 30.000 euro, le cause per risarcimento del danno non superiore a 50.000 euro da circolazione stradale. Sostanzialmente sta entrando quella che è una logica comune, mi pare, nei settori, in altre nazioni. E cioè, esiste una giustizia per gli affari complicati che viene attribuita al magistrato di professione, al magistrato togato. Esiste una giustizia, chiamiamola così, di affari semplici, ma non è vero, di tanti affari di minore rilevanza economica e quindi di minore impatto sociale, che vengono attribuiti ad una magistratura che non è professionale ma è onoraria. A me pare che questa scissione tra giudice di pace con ampi poteri e giudici professionali con competenze, come dire, diverse, sia un dato positivo, perché è ipocrita la legislazione che, come dire, il Consiglio Superiore della Magistratura non è riuscito in tutto a contenere quello che succede normalmente nei tribunali, e cioè il costante ruolo di supplenza dei magistrati onorari rispetto ai togati, con gravissimi vulnus per i diritti dei cittadini, perché nel momento in cui si afferma che certe questioni sono di tale complessità per cui solo un professionista, un magistrato togato dovrebbe occuparsene, poi è un controsenso consentire che se ne occupi un magistrato onorario. E come si crea questa nuova categoria, questi magistrati, come dire, che si occupano di questioni minori, ma che sono magistrati come sono gli altri magistrati, solo che lo fanno appunto a te, a livello onorario. Anche qua a me non dispiace. Si dice che ci sarà un consiglio giudiziario che è composto anche dai giudici onorari, che emetterà un bando che consentirà di fare una graduatoria di magistrati in tirocinio, seguirà un periodo di tirocinio, considerate che probabilmente la disposizione dovrebbe essere integrata con le questioni relative agli stagisti, perché tirocinio gratuito, stage, insomma sono cose che dovremmo tutte essere tenute in considerazione in questa nuova elaborazione. Segue un periodo di tirocinio, all'esito del quale il Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio Giudiziario, indicherà i soggetti che hanno superato positivamente il periodo, e il Ministro della Giustizia nominerà i magistrati onorari, i quali per i primi 4 anni faranno parte dell'ufficio del processo. Vuoi con compiti di mera preparazione degli atti, vuoi con compiti di maggiore autonomia in relazione alle direttive che saranno impartite dal magistrato affidatario. E beh, va bene. A fronte di una presupposta, vera o non vera in concreto non lo so, ma presupposta, minore preparazione tecnico-giuridica del magistrato onorario che arriva all'esercizio delle funzioni giurisdizionali rispetto alla preparazione tecnico-giuridica dei magistrati professionisti, togati, i quali dopo tutto hanno superato un concorso di altissimo profilo, perché di questo si tratta. Si dice, quando il regime sarà attuale, si dice resti affiancato, segua le direttive, perché poi, quando sarai confermato secondo gli strumenti che si potranno vedere, elaborare, che si dovranno stabilire, avrai un compito giurisdizionale importante, in piena autonomia. Per 8 anni sarai un giudice di pace, ti occuperai di case che appunto potranno superare, avranno addirittura valore per 50.000 euro. Una cosa che non esiste attualmente, poi ci possiamo dire se poco, se troppo, ma il criterio è quello di creare una consesso stabile, come dire, in qualche modo, per quanto onorari, di magistrati che si occupino di certi settori. E da qua il necessario collegamento dato dal fatto che il presidente del tribunale deve poi organizzare anche quell'ufficio del giudice di pace, che non può più essere considerato, come dire, una questione così da gestire in materia, in modo familiare, al meno peggio, perché diventa un settore fondamentale e importante dell'ordinamento giudiziario, su cui sarà riversata tanta domanda di giustizia. Quindi lo schema ideale, futuro, non mi pare male. Mi pare anzi che costituisca un recupero di dignità, perché si riconosce uno status, ma due, il rispetto, perché quello che manca spesso, secondo me, è il rispetto per nei vostri confronti, anche da parte dei magistrati togati, e questo rispetto si conquista non dicendo ah vabbè, quel giorno là devo andare a fare là, c'è il magistrato onorario che mi fa la prova per testi, o che mi fa, si prende il ruolo del collega che io mi tengo il mio, chi se ne frega di quello che succede, perché fino a quando non ci sarà osmosi, rapporto tra magistrati togati e magistrati onorari, rimarrà sempre l'idea per cui noi abbiamo vinto il concorso e voi no, rimarrà sempre un'idea di diffidenza. Ma le idee di diffidenza vengono superate dal contatto, dall'unione, dall'osmosi, dall'interazione. E allora quell'affetto, quell'amore, come dire, forte, che porta tutti noi magistrati togati nei confronti dei giudici MOT, i magistrati onorari in tirocinio, no? Da che cosa deriva questo strano rapporto tra magistrato onorario in tirocinio e affidatario? Ma proprio dal costante rapporto, dalla costante fiducia, dal costante lavoro insieme. E poi questo ancora controllo da parte del presidente del tribunale, cioè il fatto di non sentirsi un corpo estraneo all'interno della magistratura, ma un corpo che costituisce parte integrante della magistratura. È un bel disegno complessivamente. Soldi. Scusate, ma facendo il giudice dell'esecuzione, poi mi rendo conto che molto spesso le questioni si riducono o tendono a incrinarsi sulla base di questi aspetti. Secondo me le norme importanti, oltre all'articolo 13 segnalato da Rosario, è l'articolo 2,1 lettera B, perché sarà il Ministro della Giustizia a stabilire la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente di ciascun ufficio del giudice di pace. L'articolo 17 e l'articolo 2,17, in cui si dice che il governo prevederà le modalità mediante le quali il Ministero della Giustizia provvede annualmente ad individuare l'importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e procura può disporre ai fini delle liquidazioni delle indennità, e ancora l'articolo 13, che però richiamerei con riferimento al fatto alla lettera, all'articolo 2,13 lettera D, che richiamerei con riferimento alla necessità di assicurare un'indennità compatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative. Quello dell'indennità costituisce il banco di prova, se ve ne fosse bisogno, della necessità della riforma della magistratura onoraria. Ne aveva fatto cenno il consigliere prima, lo ripeto io, peggio senz'altro, ma nel 2012 furono pagate indennità per 137 milioni di euro. I magistrati onorari nel 2012 erano 8.200, di cui circa 2.000 giudici di pace. Ebbene, ai giudici di pace, 2.000, sono arrivati 100 milioni. Quindi una ristrutturazione, una riconsiderazione dell'indennità è sacrosanta. Il fatto che si dica ridurremo, abbiamo ridotto nella legge di stabilità di 6 milioni, siccome ho questo brutto vizio di fare il giudice dell'esecuzione che si occupa anche di ripartire somme, mi sono andato a chiedere, ma insomma sti 6 milioni che cosa sono? Rappresentano effettivamente all'incirca il 4,4% delle indennità complessivamente erogate per la magistratura onoraria. Hanno da temere i giudici onorari di tribunale? Io non credo. Io razionalmente non credo. Evidentemente altri soggetti hanno da temere. Ma stiamo attenti a questo aspetto, perché altrimenti rischiamo di fare confusione, di non comprendere appieno il disegno di legge buono, l'idea buona, positiva che sta dietro questo disegno di legge. Noi stiamo ragionando sulla base dell'attuale, cioè noi stiamo ragionando dicendo, caspita Stato, è 20 anni che usi l'esercizio delle mie funzioni, è 20 anni che usi a tempo pieno la mia attività lavorativa, la mia forza lavoro, e dopo 20 anni adesso mi viene a dire che forse non ci sarà più spazio per andare avanti, e dopo 20 anni mi dici che forse non avrò mai una pensione? Stop. Mettiamolo un attimo da parte, la questione della disciplina transitoria, perché altrimenti non riusciamo a fare un ragionamento razionale. Il ragionamento razionale è, secondo me, è se magistratura onoraria deve essere, in futuro non si devono creare queste condizioni. Cioè non si deve creare una strana figura di magistrato onorario professionale che fa il magistrato onorario di lavoro. Deve essere compatibile con lo svolgimento di altra attività. Come fai a rendere compatibile con lo svolgimento di altra attività? Ne nomini di più. Ne nomini di più. Perché vi ho detto che è importante l'articolo 2, comma 1, lettera B? Perché la dotazione della pianta organica dovrà essere molto ampia. Considerate che attualmente in Europa siamo ai minimi storici come numero di magistrati onorari. Senza pensare alla Danimarca che ha 600 giudici onorari per 100.000 abitanti, dovremmo almeno pensare alla Francia e all'Inghilterra che ne hanno circa 44-49 rispettivamente su 100.000 abitanti a fronte dei nostri 5. Ampliamo la pletora in futuro di giudici onorari e a ciascuno chiediamo lavoro per una parte della settimana. E allora in questa prospettiva le cose si iniziano a chiarire meglio. Inizia ad esserci un'osmosi tra magistratura professionale e magistratura onoraria. La magistratura onoraria non diventa una magistratura che guadagna esclusivamente dal lavoro come giudice onorario, ma come giudice onorario in futuro avrà acquisito sul mercato un valore importantissimo da spendere, cioè quello di, come dire, conoscere per averla vissuta, per viverla tutti i giorni, l'arte del giudicare, che è una cosa che non si apprende solamente sui libri di diritto.